Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
In casa di Albert, continuava la lettera di Benjamin, non si sente certo odor di miseria, ma c'è severità molta. Albert ha affittato uno studio fuori del negozio, come chiama la casa, una stanzaccia a poca distanza da Sant'Antonio, e quando lo si incontra, ora ride, ora piange, parla da solo, ha sorrisi celestiali e scoppi di furore che fanno tremare l'interlocutore. Ha anche bonacce grandi, calme di deserto, in cui sembra che l'anima sua se ne sia andata. Parla senza molto buon senso, e suppongo che causa di tutto sia l'impossibilità, per quell'artista nato, di rendere al meglio l'opera sua più cara, la Joie, che ha raggiunto il bel numero di 200 versioni. Tutte testine di Babà, o il Cardillo, come egli chiama suo figlio. Il ragazzo ha ormai 2 anni, e dopo un periodo di straordinaria salute e prosperità mi sembra palliduccio. Sono tornato, te l'ho già detto, a servirmi della mia lente, e posso quindi affermarlo, contrastando il parere ottimista della Durante, sempre pronta a scusare l'amica. Non è più il ragazzo di prima. Sua madre dice, se ne parla, che ha i vermi, e la gente a sua volta dice che tali vermi sono effetto della paura senza ragione che sua madre gli ispira. Eppure, sempre dolce e bella, Elmina. Giorni fa puntai di nuovo, non voglio dire per caso, la mia lente su Napoli, e visto che funzionava deliziosamente, non ressi alla curiosità. Risalendo un po' a sud-sud-est, raggiunsi il giardinello in località Sant'Antonio, e qui mi sorprese l'andirivieni insolito di gente e l'assenza del bimbo e della governante. Non ti ho mai detto che l'aver affidato a questa donna di servizio di oscura nascita, come ovvio, quasi l'intera responsabilità del piccino, mi sembra una delle più grandi imprudenze di Elmina. E di Albert, vorrei aggiungere, se il tuo protetto non fosse nelle condizioni in cui è. Ti basti dire che ella, Ferrantina, quel piccino, non lo lascia un attimo. Anche se spazza i pavimenti o traffica in cucina, lo ha sempre in braccio. Non gelosa, forse, ma paurosa che glielo tolgano, o per qualche altra ragione non buona. L'altro giorno, a questo proposito, la marchesa mi raccontò di avere alzato la testa, mentre usciva dalla casa, era stata a trovare la nostra camiciaia, e di aver scorto in quell'atto, sul tetto, la vecchia che guardava in giù col piccino in braccio, quasi aspettasse di vedere arrivare qualcuno. In quell'attimo entrò dal cancello Albert, e subito la donna, che anche lei ora sembra diventata bionda e bella, si ritirò come temendo di essere vista. Spiava dunque il rientro dello scultore. Che dirti? Il piccolo Dupré adesso mi sembra un uccello malato. Stringe le braccine al collo della vecchia, senza mostrare il viso, e voce, canti e risa non suonano più. Per me ella, Ferrantina, sta aspettando qualcosa, ed è la caduta totale della famiglia di Sant'Antonio. Il tuo capitale, per me, è stato alienato da lei, servendosi del suo potere su Elmina. E la ragione? Ma questo mondo è indecifrabile, Ingmar mio. Posso dire solo una cosa. Guai alle famiglie senza Dio, giacobine principalmente. 2 giorni dopo seppi dalla Durante che il bimbo aveva avuto un attacco di convulsioni, superato fortunatamente. La lettera di Benjamin proseguiva con altre notizie e supposizioni. Neville, leggendola, entrò in uno stato d'animo indicibile. Lo spavento lo faceva tremare, e infine l'indignazione, vedendo che non avevano chiamato un medico, l'ansia per Albert e soprattutto per Babà, gettarono paura e stanchezza lontano da lui, ed egli, pur essendo reduce dal lungo giro che sappiamo, diede ordine di preparare subito le carrozze con le quali intendeva raggiungere il porto di Marsiglia, da cui imbarcarsi immediatamente per Napoli. Forse, pagando più volte il prezzo del viaggio, lo stesso impossibile si rendeva possibile. Ma era destino del nostro alato signore di essere costantemente fermato in quelle imprese che volevano trascinarlo ancora verso il golfo fatato di Napoli per provvedere alla salvezza dei suoi tesori. Non pensava affatto a Ferrantina, ma solo ad Albert gravemente malato, al bimbo deperito e alla cara Elmina così assente. Babà, si diceva, lo avrebbe portato via subito da quella casa maledetta. Ma quale casa abitata d'Elmina non era maledetta? Magari simulando un rapimento con la complicità di Nodier. Alla povera Elmina non voleva pensare, del resto aveva la sua marchesa Durante, le sue camicie e certo la buona Teresa. Ahimè, la prima carrozza era già per via, partita da 10 minuti, e i baldanzosi cavalli riempivano la strada, fiancheggiata da siepi e invasa dal profumo molle e stordente della primavera, riempivano l'aria dello strepito degli zoccoli, quando un messo del palazzo la inseguì a cavallo con un messaggio urgente appena recapitato. Era di Nodier. Babà era deceduto il giorno prima, mentre era in giardino con suo padre che lo imbeccava. I vermi, cioè le convulsioni, avevano compiuto l'opera loro. Dopo aver cercato di rianimarlo con baci, implorazioni, schiaffetti e altre cose pietose, anche massaggi frenetici con l'erba salvia, accortosi che il piccolo babà assolutamente non si muoveva più, Albert era scoppiato in piante e grida d'inferno, gettandosi poi sulla povera Elmina, che accorreva senza capire, con un pugnale. Per fortuna li avevano separati, ed egli, dopo, non ricordava più nulla, accettava anzi docilmente, non sempre riconoscendola, i calmanti che ella gli preparava. «Così stanno le cose, caro principe», concludeva Nodier. «Quella bella famiglia e la sua felicità sono finite in un tempo più breve di quello che il più grande pessimista del mondo si sarebbe divertito a immaginare. Ora dobbiamo felicitarci con Elmina per la sua ostinata volontà di assumere responsabilità lavorative. Ella ha ripreso il suo lavoro di camiciaia, straziata, dicono, ma supremamente calma. E ha ogni bontà e cura per il marito, che non lascia mai solo. Teresina, sua sorella, che ora sta con loro, si è rivelata in questo frangente ragazza di grande umanità. Cura Alberti in ogni modo, e quando, dopo un po' che la fanciulla parla, ammucchiando 1000 sciocchezze, egli si volge e la scorge, il suo sguardo doloroso e grato, ma pieno al fondo di strazio, fa male a chi lo vede. In quel cuore c'è una luce, un rimpianto che mai spariranno. Così amato era, e non aveva che 2 anni, il povero babà. Venne in mente a questo punto al principe tutto il passato felice, fino alla visita con notar Liborio alla tomba di famiglia del guantaio e a quella triste iscrizione sul marmo. Dupré, le altre 2 le aveva dimenticate. Quanto vera! Chi avrebbe detto allora che egli non avesse sognato? Sì, forse aveva sognato, ma l'iscrizione non era meno vera. Albert Dupré, babà, di anni 2. Se solo avesse insistito per il nome di Don Mariano o il proprio, il piccolo Albert, pensava il superstizioso signore, sarebbe sfuggito al destino. Invece il cristiano nome Albert, come si seppe, era stato inserito per primo nell'atto di battesimo dallo scrupoloso parroco, e solo perché Elmina si era dispiaciuta gli aveva fatto seguito l'amato nome di babà. Ma queste cose, di un nome o di un altro, ora non importavano più. Solitudine e orrore di ombre, solitudine ma soprattutto crudeltà, avevano fermato, ne era certo, dopo tanto battere e tanto attendere, il piccolo cuore del povero Cardillo. Una grande stanchezza successe alle violente emozioni di quel tempo nel cuore di Neville. Egli non poteva più sopportare e quasi nemmeno pensare il nome di Elmina, tanto intorno ad esso avevano lavorato non solo gli eventi, ma le cattive lingue e il di lei stesso indecifrabile comportamento. Eppure la capra, come continuava a chiamarla nel suo cuore con amara ironia, gli faceva adesso una compassione che teneva buona compagnia alla compassione per Albert. L'idea di andare laggiù, tornare di nuovo nei paesi del sole, per la prima volta non piacque più al generoso Ingmar. Gli pareva di aver sognato tutto, l'incanto e l'entusiasmo, come la rovina e la morte, e non voleva più rivedere i luoghi dove aveva portato a splendere, ah, un attimo solo, a innalzarsi e perire la fiaccola ardente della gioventù, tutti i suoi sogni di nobile europeo. Non voleva accettarne la fine. Seguirono, tuttavia, 2 mesi di incessante corrispondenza con Napoli, in cui egli apprese da Teresina, che si rivelò, forse per il lontano dono della pupata, la ragazza più cara e la mente più pratica che fosse in Napoli, notizie ogni volta più riconfortanti sulla famiglia dei suoi amici. Albert migliorava, e Sua Maestà, informato dal cavalleggero Argante, il genero della Durante, della gran disgrazia dei Dupré, si era molto intenerito, il che era tipico di quell'uomo piuttosto grossier, e gli aveva commissionato 3 statue di Minerva per i giardini reali. Tutta Napoli ora, fosse l'alto esempio o una spontanea compassione, stava dietro allo scultore per incoraggiarlo, non dimenticando la grande virtù di Elmina e la sua beneficenza. Un principe polacco era entusiasta delle testine, specialmente la penultima che al solito raffigurava Babà. L'artista era riuscito, si diceva, a rendere finalmente, forse per il gran male che aveva patito, tutta la dolcezza di quel visino e lo sguardo spaurito degli occhi che sembrava seguissero una palumella invisibile ad altri mentre si spostava nell'aria. E anzi, Albert aveva chiamato quell'opera proprio la Paloma, mentre solo una colombina, non una farfalla, accucciata sulla spalla del bambino, sembrava aver originato quella bontà e quella pace. L'ultima testina, però, che aveva commosso tutti, servi e signori, cosa che una statua non dovrebbe mai consentire, ma già allora il romanticismo la faceva da padrone, superava ogni limite dell'umana espressività. Valeva quasi la pena di essere nati, si pensava di Albert, per realizzarla. Rappresentava un fanciullo dormiente, come stanco, sempre babà, ma qualcosa di più e di nuovo, la testa reclinata e una manina sulla fronte, quasi a difendersi della intensa luce del giorno e un debole sorrisino sulle labbra. Ma la fronte, se il visitatore gli girava intorno e guardava sotto la piccola mano, rivelava una immobilità di sogno e anche una pace e serenità assoluta, quasi il sogno stesso fosse ormai superato. Rivelava, in un certo senso, più che babà, lo stesso Albert, forse quando era bambino, come del resto era tuttora nell'animo suo. «Vi sarebbe piaciuto vederla, ma Sua Maestà l'ha acquistata per la sua anticamera. È un grande onore», scriveva Teresina. «Insomma, va meglio», sempre continuava Teresina. In quanto ad Elmina, molto cambiata, più silenziosa di quanto sia mai stata, non fa che pregare per l'anima del bimbo, sebbene non credo che ve ne sia bisogno. Non aveva peccati lui. Oh, tutti ricorderanno babà per la sua grande allegria. Quale allegria, pensò il principe. Tra un padre pazzo e una madre fredda, egli è morto di solitudine. L'hanno ucciso le paure. Forse un altro Cardillo che era nella casa. pensò sarcasticamente. E come pensò o si disse queste cose, si pentì. Gli parvero superstizioni da donnette, quelle di cui tutta Napoli si nutriva infantilmente, pur senza credervi. Ma di Napoli provava adesso, anche sognandola spesso la notte e il giorno, non so che orrore, pari al sentimento che lascia nel cuore di un uomo ingenuo e degno il ricordo di una fanciulla adorata, nella cui natura egli ha scoperto per caso qualcosa di orribile. Ma che vi era poi di così crudele e orribile a Napoli, che non fosse sparso a dovizia sotto il belletto della religione o l'educazione, che non fosse retaggio di tutti gli uomini e le donne in tutte le città del mondo, che si agitavano incessantemente e senza scopo sulla superficie azzurra del globo che ci ha generati? «Povera Elmina», pensò, «tenera chimera, e tu, mio sfortunato bellero fonte, di noi tre, solo Alfonso, mi sembra, si è salvato. Ma già», concluse senza troppa bontà, «i mercanti si salvano sempre. Non temono i sogni, e non ne hanno neppure. Ils sont vraiment chance». Buone notizie, se tali si possano chiamare, ebbe poi da Ruscaia circa il comportamento della Ferrantina, che era stato causa non minore di tante sue angosce. Dal dolore la povera donna era invecchiata e mai, così scriveva il povero Ruscaia, pentito delle sue calunniose allusioni o solo fantasticherie, mai era stata bionda e bella. Ora non sopportava più Albert, sai, quando si invecchia una suocera, ma aiutava, pur trascinandosi, aiutava Elmina in ogni modo. Aveva portato poi in camera sua, nella torretta sul terrazzo, la ricordi, le povere robe del guantaio e soprattutto la scatola delle lettere, nella quale si avvertiva ogni tanto spostandola un tenue suono quasi di campanelli, la scatola di cartone su cui don Mariano aveva tanto pianto. Povera donna, e povero anche don Mariano, ricordali nelle tue preghiere, figlio mio, tuo Benjamin. Neville non mandò per il momento altri regali laggiù, né scrisse molte parole ai suoi amici, già abbastanza soddisfatto di apprendere che godevano adesso di nuove e alte protezioni. Ma di nascosto a tutti vincolò ad Albert e ai suoi eventuali figli, se ne avesse avuti ancora, un decimo della sua fortuna, che d'altra parte non conosceva quasi confini, e per questa ragione talora gli pesava. Accadde poi quello che accade spesso in tante vite, che sembrano frivole e folli, e così sempre era stato o era sembrata essere quella di Neville, e poi improvvisamente per un incontro si fanno serie e mutano totalmente il loro corso. Egli incontrò e sposò una ragazza di grande e severa famiglia che accrebbe e non diminuì mai i suoi beni e per qualche tempo lo rese anche felice e soddisfatto della sua vita. Viaggiò molto con lei, ampliando le sue già vaste conoscenze, e ciò rese più uniforme e benevolo il suo umore. Non ebbe figli e ne fu contento. Ma verso il settimo anno della sua vita matrimoniale, di cui gli ultimi cinque trascorsi quasi interamente a Pietroburgo, con incarichi affascinanti che gli fecero dimenticare ogni altra regione e città del mondo, la salute di Geraldina, il nome della sposa, cominciò a declinare. Com'era già stato per la bimba del Cardillo, ella si ammalò di languore e nessuna ricchezza poté salvarla. Neville era allora sui 37 anni. E l'emotività era in lui un cavallo domato. Soffrì, e forse migliorò nel suo animo, senza esserne sconvolto. Era tornato in Belgio. Risiedeva ora di nuovo a Liegi. La sua vita divenne meno movimentata e attiva, ma sempre ricca di interessi politici e umanitari. Era sempre un uomo pieno di grazie e di un sorriso particolarmente affettuoso, di una gentile malinconia, anche quando parlava con ignoti.